quando l'amore è la nostra guida. Itinerario per conoscere i frutti dello Spirito Santo, proposto da Don Fabio Rosini e presentato da Monia Parente. Ottavo incontro, la gioia.
Nuovo appuntamento dedicato ai frutti dello Spirito Santo. Do il benvenuto a Don Fabio Rosini, biblista, parroco di Santa Francesca Romana, una parrocchia della capitale. Buongiorno Don Fabio.
Ben trovati a voi.
Saluto anche il tecnico del suono Silvio Anelli, che si occupa della console. E siamo giunti al penultimo incontro, la penultima catechesi di Don Fabio sui frutti dello Spirito Santo. E in questo percorso a ritroso siamo arrivati al secondo frutto, quello della gioia. Don Fabio.
Sì, il frutto della gioia è un frutto che bisognerà un po' affrontare sotto il punto di vista dei vari malintesi che ci sono a proposito di questo stato dell'uomo. Ecco, la prima cosa è che la gioia è un frutto o è uno stato emozionale occasionale derivato da una situazione o qualcosa, comunque non possiamo decidere. Noi pensiamo che la gioia normalmente sia uno stato di emozione, di felicità che è prodotto involontariamente, è una conseguenza di una situazione che troviamo, che riceviamo. È interessante cominciare col leggere una definizione, per esempio, di uno dei molti vocabolari di teologia biblica che ci sono in commercio, che definisce così la gioia. Non emozione spontanea e interna, bensì un atteggiamento totale, complesso, dotato di valore che costituisce, al pari della giustizia, la somma della virtù cristiana. Beh, già questo è un programma. Cosa vuol dire? Che la gioia cristiana è veramente frutto. Ritorno a ricordare che i frutti dello Spirito hanno in questa loro propria definizione uno statuto, conseguono ad atteggiamenti, non sono punti di partenza ma punti di arrivo. Questo vuol dire che la gioia, al pari dell'amore che vedremo in altra data e al pari delle altre realtà che abbiamo affrontato già in questi incontri, è una realtà derivata da un processo. Una cosa è il seme, una cosa è il frutto. Allora, su questo magari torniamo dopo, però la prima sorpresa è che non si tratta di uno stato emozionale e basta. È anche stato emozionale, è anche stato interiore, verifica di se stessi e modo di viversi, ma come derivato da un cammino, da un percorso. E dobbiamo quindi uscire da uno spontaneismo della gioia. La gioia non ci capita, la gioia non la troviamo così, per caso. Viene come processo finale di una lunga pedagogia interiore che può essere anche breve sotto il punto di vista temporale, ma che ha i suoi passi. E la prima cosa che dobbiamo un pochino affrontare sul serio è un po' la sorpresa di farci una domanda. E la domanda è: ma veramente ci interessa la gioia? Siamo proprio sicuri di essere interessati a siffatta esperienza?
Dicevi, Don Fabio, che c'è una domanda che dobbiamo porci, se siamo davvero interessati alla gioia, ma è una domanda scontata, è ovvio che siamo tutti interessati alla gioia.
Beh, l'esperienza invece è proprio il contrario. una delle prime volte che sentii qualcuno dire: ma non è vero che la gente vuole stare bene, che le persone desiderino stare bene, alle persone piace stare male. Anch'io fui sorpreso da questa espressione. Poi negli anni, soprattutto nell'esperienza pastorale, ho dovuto prendere coscienza limpidamente che la gioia non è assolutamente un interesse scontato nel cuore delle persone. In realtà bisogna combattere contro un'altra istanza. C'è un'altra polarità che attira moltissimo le persone. In realtà la gioia forse è un po' meno interessante della tristezza. Se gioia la vogliamo, opporre all'esperienza della mestizia, dobbiamo sperimentare di fatto che la tristezza è molto affascinante, è un sentimento coinvolgente. Una latenza di infantilismo che c'è nel cuore di ogni uomo. Il ruolo della vittima è un ruolo interessante, avvolgente, piacevole. Si comincia da bambini, coltivando il ricordo dei traumi, coltivando il ricordo dei torti subiti, alimentando questo piagnisteo interiore. La tristezza si pone come un buco affascinante in cui chiudersi, in cui rivoltarsi, in cui, come dire, chiudersi come mummi con queste fasce di autoconsolazione, di autocommiserazione. Si comincia da bimbi, avendo questo gusto della recriminazione, del vedere il male che gli altri ci fanno, del alimentare questo colore autunnale, affascinante, interessante, dove le persone prendono questo ruolo di essere compatite, di poter dire: ecco, sempre tutte le cose vanno male. Questa latenza di pianto che c'è nella voce, nei racconti. È interessante la tristezza, dà un ruolo, giustifica. Se noi andiamo a parlare, per esempio, con le persone anche che fanno grossi delitti nella vita, se noi andiamo a vedere nelle carceri, le carceri sono piene di vittime, non di criminali. Le persone hanno sempre una storia triste da raccontare. Tutte le persone possono sprofondare in questo fango piacevole, ma non di bellezza, che è il fango della propria contemplazione cupa. È il gusto di sentirsi al centro di un'attenzione di piagnisteo. È un piacere infantile, è una realtà per cui c'è una solidarietà fra vittime che tante volte viene scambiata per compassione o addirittura per carità, e invece non hanno niente a che vedere con tutto questo. Di questo è fatto spesso, è costituito spesso il tessuto anche di alcuni atti che a noi appaiono di bene e che invece sono atti di solidarietà nella commiserazione con l'altro, dove ciò che viene costruito è questo culto della tristezza. Il mondo commerciale conosce bene queste cose. C'è una attività di consolazione e anche di remunerazione delle persone che vengono fomentate, diciamo così, surrettiziamente, indirettamente, sempre a mettersi nella parte di chi in fondo avrebbe diritto a farsi due lacrime di pianto. Ecco, tutto questo è molto pericoloso ed è un baratro sull'orlo del quale tutti noi stiamo. La gioia non interessa a molte persone. La gioia non è un'attitudine interessante. Una storia triste è coinvolgente, ci si identifica, ci si proietta con i propri traumi sulle cose che gli altri hanno vissuto. Una storia di bene tante volte è noiosa, Se mandiamo in onda la storia di un santo dove portiamo avanti il racconto del bene che faceva e basta, senza vittimizzarlo un po', senza raccontare un po' delle sue persecuzioni, non sarà interessante per nessuno. Se invece mandiamo in onda qualche cosa che parla di qualche delitto efferato che viene portato avanti, di qualche storia di sangue, stanno tutti appiccicati alla televisione o alla radio a sentire. Perché tutti sono alla calcia del colpevole. Ecco, allora partiamo dal dire che se vogliamo trovare la gioia dobbiamo smettere di cercare il colpevole e dobbiamo interessarci alla bellezza, alla semplicità, alla limpidezza e non essere, diciamo così, instradati verso la via del torbido e dell'autocommiserativo.
Ci hai spiegato che cos'è la tristezza e perché attrae la condizione della tristezza, ma che cos'è la gioia?
Beh, i termini con cui dobbiamo, diciamo così, lavorare, confrontarci per capire questo termine, appunto questa realtà, è il termine che usa San Paolo, che è la chara, dal verbo kairo, che vuol dire rallegrarsi, gioire, e ha il suo corrispondente ebraico nel termine simcha. Cosa vogliono dire questi termini? Beh, in realtà la parola kara, il verbo kairo, rallegrare, secondo i filologi, alla radice ultima avrebbe come senso la parola punta di lancia o oggetto che buca un muro. Infatti c'è l'esplosione di gioia, no? C'è l'esultare, no? È uscire fuori. La gioia è una cosa che sboccia. E infatti è interessante anche il termine simcha in ebraico, che vuol dire gioia, appunto, vuol dire felicità, ha una appartenenza al gruppo di termini che indicano lo sbocciare, il crescere rigogliosamente, il fiorire. Ecco, veramente siamo di fronte al frutto dello spirito. Allora, è piuttosto enigmatico a prima vista pensare che la gioia debba essere una punta che buca qualcos'altro, o deve essere qualcosa che sboccia, che fiorisce, cresce, viene, come anche dicevamo prima, al termine di un processo. Allora, quello che dobbiamo chiederci è cosa deve bucare, cosa deve squarciare, da cosa deve venire fuori, oltre cosa deve crescere. Ci torna utile porci di fronte a un testo che parla della felicità. Noi abbiamo che il primo testo importante del Vangelo di Matteo a riguardo dei sermoni di Gesù è il magniloquente Sermone della Montagna, che comincia con le famose beatitudini. Ci torna però utile prendere questa versione lucana delle beatitudini. Al capitolo sesto Il discorso della montagna di Matteo corrisponde a un discorso della pianura in Luca. È una accentuazione leggermente diversa delle stesse parole di Gesù. Leggiamolo. Alzati gli occhi verso i suoi discepoli, Gesù diceva: «Beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al banto e vi insulteranno e respingeranno il vostro nome come scellerato a causa del Figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché ecco, la vostra ricompensa è grande nei cieli». Allo stesso modo, infatti, facevano i loro padri con i profeti. «Ma guai a voi ricchi, perché avete già la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete afflitti e piangerete. Guai a voi quando tutti gli uomini diranno bene di voi». Allo stesso modo, infatti, facevano i loro padri con i falsi profeti. Questo è il testo del Vangelo di Luca, capitolo 6. Perché ci torna utile per arrivare un pochino al bersaglio di questa nostra chiacchierata? Perché qui abbiamo un ottimo confronto fra due gioie. Ecco, il problema infatti è: qual è la gioia cristiana frutto dello Spirito? E se ha un suo alter ego, un suo opposto? Bene, il primo posto è la tristezza. Dobbiamo decidere di non essere tristi, dobbiamo scegliere di non autocommiserarci, bene. Ma la gioia può essere di due tipi. C'è una gioia che è la gioia cristiana, ma ci sono altre gioie, ci sono altre forme di rallegrarsi. Allora, qui abbiamo un testo che parla tantissimo di gioia. Rallegrarsi, esultare, beati, voi, ripetuto 4 volte, questo fatto di essere felici. C'è una felicità che curiosamente si oppone a questa ripetizione del guai, di questo annunzio di sventura. Ma a chi viene dato questo annunzio di sventura? A gente che ride. Curioso. Il confronto è chi ora piange perché domani riderà contro chi ora ride perché domani piangerà. Dove è il punto di questo discorso? La gioia ha due sorgenti, l'immediato e la conseguenza. C'è una gioia che viene da un prendersi subito l'occasione, sfruttare l'occasione che ho per godere, per stare bene. Se noi guardiamo questo testo, dice: guai a voi ricchi perché avete già la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi. Guai a voi che ora ridete. C'è un presente che porta a un futuro triste. Si perdoni l'esempio molto molto povero, però la gioia effimera, la gioia falsa, la gioia come quella di una gomma da masticare, 2 minuti di sapore e poi una sciaperia del tutto insopportabile. Un po' così sono tante gioie di questa vita e tante offerte edonistiche che vengono fatte alla nostra esistenza. Adesso subito bruciarmi come fuoco di paglia un piacere. Bene, queste sono le gioie che normalmente noi ci cerchiamo. La soluzione immediata di un problema, la decompressione di uno stato di tensione, semplicemente togliersi i problemi. Risolvere le cose alla meno peggio con la prima occasione che abbiamo a portata di mano. Bene, questo ci serve da base per capire cos'è la gioia cristiana. Essere poveri ora, avere fame ora, piangere ora per ridere. Cioè, qual è il dinamismo della gioia cristiana? Rileggo la definizione di quel vocabolario. Non emozione spontanea e interna, bensì un atteggiamento totale, complesso, dotato di valore, che costituisce la somma della virtù cristiana. Ovvero sia, c'è la gioia di un atto che deriva dalla fede, dall'abbandono, dall'apertura all'altro, che implica un primo stato di morte. È molto interessante che gli orientali parlano della gioia pasquale. La gioia pasquale è la gioia di chi esce fuori da un evento. C'è la gioia come risultato e c'è la gioia come premessa. La gioia di questo mondo è la premessa a conseguenze di insipidezza come quella della gomma americana, cioè una realtà che in questo momento consuma tutto il bene che c'è per lasciarmi un effetto collaterale ma stabile di vuotezza. E c'è invece l'entrare nel deserto della trasformazione. Un atto di amore non è mai un atto che ha come primo scopo la mia gioia, ha come primo scopo l'altro. L'altro con la A maiuscola o minuscola, l'obbedienza a Dio, la fiducia in Lui. C'è sempre un momento traumatico iniziale che prelude all'esperienza pasquale, passare per un momento di negazione per arrivare a un'affermazione, partire da una negazione di oggi per arrivare al frutto stabile della conseguenza. Nella vita ciò che conta non sono le premesse, ma le conseguenze delle cose. Le premesse devono essere ben messe, importanti, possono fallare tutto, possono rovinare tutto, ma io dei miei atti mi devo sempre chiedere: ma dove mi portano? Dove vado a finire? Dove arrivo? Io adesso risolvo questo problema. Con uno scatto di rabbia si può risolvere uno stato di tensione. Si batte un pugno sul tavolo e viene un silenzio, e l'altro, o il coniuge, o il figlio, o il padre, si blocca. Allora il problema adesso è risolto, ma poi c'è la morte. Cioè, dal piacere di essersi tolti una soddisfazione, ne deriva tutta una serie di conseguenze di distruzione, di rapporti da ricostruire, di occasioni mancate, di bene che ormai è dimenticato. Invece c'è l'atto di aprirsi a una gioia che è dopo, che arriva dopo, che è conseguenza, che è derivato da una scelta che oggi mi costa, che oggi mi chiede di negarmi, di trascendermi, di andare oltre il mio immediato piacere. Sono molti gli atti che procurano gioia. In questo senso, sicuramente, chiunque ascolta ha avuto un'esperienza di gioia duratura, deve tornare a quelle sorgenti di gioia che tutti conosciamo, quegli atti sani di amore, di obbedienza, di fiducia, di edificazione, di scelta del bene, che sono sicuramente oggi un piangere per ridere domani, oggi un essere poveri per essere ricchi domani. È una legge naturale della gioia, quella che in realtà ha le sue basi nella scelta a monte. A valle diventa gioia. A monte io ho scelto di rallegrarmi come? Scegliendo la pace. E quindi scegliendo la pace oggi rinunciando alla guerra, forse negandomi certe rivendicazioni o negandomi certi piaceri, ma il piacere vero è quello stabile, duraturo, quello che deriva da una scelta di bene, ripeto. La gioia cristiana è veramente frutto di un'obbedienza allo Spirito Santo. Ci sono intuizioni di bene che ci portano nell'agire a assecondare una chiamata alla luce che c'è nel fondo del cuore di ogni uomo. In fondo Gesù, quando comincia il suo ministero, invita alla gioia, e invita all'allegria, a credere alla buona notizia, a credere al bene e quindi a convertirsi. Convertitevi e credete al Vangelo, Evangelion, buona novella, felicità annunziata, ma prima c'è qualcosa da lasciare. Questa negazione è la costruzione di una gioia stabile, duratura, vera, autentica, che non si dimentica più. Quante gioie abbiamo dimenticato, quante gioie immediate, quante soddisfazioni ci siamo tolti, che poi in realtà ci hanno lasciato i problemi irrisolti, esattamente come erano prima, o peggio di prima. La gioia cristiana è un dinamismo che viene scelto come oggetto finale di un percorso che passa per il deserto per arrivare alla terra promessa, che passa per l'abbandono dell'uomo tenebroso, infelice, obbediente al torbido che è in ognuno di noi, per obbedire al semplice figlio di Dio che è seminato in ognuno di noi, in ogni uomo e nel battesimo a fortiori. La gioia è una scelta che costa l'abbandono di ciò che non ci fa bene. Ma penso che questo non sia un abbandono così pesante, poi tutto sommato, da vivere.
Grazie Don Fabio per essere stato con noi oggi, grazie per questa catechesi sul frutto della gioia.
Grazie a voi.
A tutti buon proseguimento in compagnia della Radio Vaticana.
Quando l'amore è la nostra guida. Itinerario per conoscere i frutti dello Spirito Santo, proposto da Don Fabio Rosini e presentato da Monia Parente. Ottavo incontro, la gioia.